Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, eccoci qua con l'ultimo appuntamento settimanale della nostra striscia quotidiana. Ovviamente stiamo parlando di Punto Biancorosso e a chiudere con la ciliegina sulla torta per questa settimana, come di consueto tutte le settimane, ecco con noi Ferdinando Vicini.
Buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori.
Allora, siamo qua per andare a annunciare quella che sarà la 20ª giornata di campionato, terza di ritorno, ma ieri già lo sapete, avevamo avuto con noi Domenico Sfrappa, oggi ha avuto l'incontro con Stefano Marconi, presidente dell'Anconitana. Andremo a scoprire anche come è andato questo incontro, insomma ci faremo raccontare, scopriremo quello che sarà domani. Giornata super impegnativa con tante conferenze stampa, ben 2 conferenze stampa in programma.
Insomma. Sì, avremo la presentazione di Sfrappa e la presentazione di un nuovo sponsor dell'Anconitana.
La DSV, di cui ci siamo occupati sempre ieri con il vicepresidente che ci aveva dato insomma lo scoop di questa importante cosa, insomma l'arrivo della DSV da Copenaghen, anzi l'altro ieri. E ieri sera ci avevo scherzato con Guido Montanari in conclusione, gli ho detto allora i sponsor per adesso già confermati sono 2, tutti e 2 si occupano di spedizioni, sono aziende importanti, una la Faircam con sede in Italia, Bolzano, ma filiali in tutta Europa, tra cui ho visto una bella presenza, sono andato a guardare nel sito, una bella presenza in Spagna. Invece la DSV con sede a Copenaghen, quindi stiamo parlando di Danimarca, che praticamente è impossibile trovare quasi uno stato nell'emisfero dove non sia presente, perché è presente ovunque. Però insomma, Copenaghen, Danimarca, Bolzano con Spagna, un bel triangolare con l'Anconitana in futuro, qualche squadra. E ora Guido l'ha presa bene, detto, beh, magari si potesse tornare a parlare di calcio, di qualcosa di elevato. Vabbè, rientriamo dai sogni sulla realtà, questa è la 20ª giornata.
La realtà è la prima categoria, 20ª giornata.
Belvedere, Portuali Calcio Ancona, Castel Fretese, Falconara 1973, Monzano, Le Torri Castelplanio, Monte Marciano, Borgo Minonna, Osimo Stazione, Marotta, Ponte Rio, Chiaravalle, San Biagio, Monserra, Staffolo, Borghetto, tutte in programma sabato a partire dalle ore 15, mentre l'ultima partita, come di consuetudine, che verrà disputata solo domenica, sarà quella al Del Conero di Ancona con l'Anconitana che ospiterà l'Avis Arcevia, sempre fischio d'inizio, ore 15.
Sì, leggiamo la classifica, l'Anconitana conduce con 11 punti, gli stessi di venerdì scorso, perché sia l'Anconitana che l'Osimo Stazione che la segue, la prima inseguitrice, hanno pareggiato e quindi il distacco è rimasto invariato di 11 punti. Poi al terzo posto San Biagio con 37 punti, poi il vuoto, altri 10 punti prima di arrivare alla coppia Staffolo-Monserra a quota 27, subito dietro un quartetto con il Borgo Minonna che reduce dal pareggio con l'Anconitana di domenica scorsa 26 punti, Portuali 26, Chiaravalle 26, Marotta 26, quindi Le Torri a 23, Belvedere, Castelfrettese e Falconara 22 punti, e quindi entriamo nella zona calda, la zona retrocessione, con la zona play-out in particolare con Ponterio 20, Borghetto e Montemarciano 18, Monzano 17 e ultima l'Avis Arcevia 1964, 15 punti, l'avversario appunto che l'Anconitana affronterà domenica alle ore 15, ricordiamo, lo ripetiamo, ore 15, perché fino a domenica scorsa si giocava alle 14.30, quindi si avanza di mezz'ora. Al Del Conero ospite l'Avis Arcevia per il classico testa a coda, prima contro ultima.
E ricordiamo con l'iniziativa, l'avevate chiesta proprio l'altro venerdì con Ferdinando Vicini, era presente al telefono, ospite il presidente Stefano Marconi, avevate chiesto di fare una iniziativa, una promozione in favore dei tifosi che volevano acquistare il merchandising, e domenica troverete in offerta il merchandising. Partirà infatti domenica la promozione che durerà tutto il mese di febbraio con sconti del 40% su tutta la produzione targata US Anconitana. Insomma, anche qui siete stati accontentati.
Sì, il presidente è stato di parola, qui ai nostri microfoni si era impegnato comunque a mettere in campo una promozione, è arrivata la promozione, si possono comprare le maglie.
33 euro per la maglia, 6 euro per i cappellini, insomma avete da che divertirvi. Intanto il match tra Anconitana e Avi Sarcevia, possiamo dire, sarà diretto dal signor Davide Paradisi di Pesaro. E vedremo se alla fine parleremo di Paradiso o no, lo scopriremo
insomma,
domenica.
È d'obbligo tornare a vincere per l'Anconitana dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa, quando solo la zampata nel finale di Bartoloni ha evitato il clamoroso capitombolo contro il Borgo Minon. Arriva l'ultima in classifica e per l'Anconitana appunto è d'obbligo riprendere il cammino giusto e quindi tornare alla vittoria.
Noi ci fermiamo, break pubblicitario, e poi subito dopo il nostro primo ospite. State con noi, 334 35 20 488, come sapete il numero per interagire.
Punto Bianco Rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma, ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo velocemente dal break pubblicitario. Andiamo subito con piacere al nostro primo ospite, Ferdinando.
Sì, abbiamo ai nostri microfoni, ed è con particolare piacere che lo annuncio, proprio Domenico Sfrappa, che oggi ha incontrato il presidente Marconi, c'è stata la stretta di mano, quindi possiamo considerare ufficialmente, credo da domani, operativo Domenico Sfrappa come adesso nella veste che magari lui ci spiegherà, ma ormai credo ufficiale il ritorno di Domenico Sfrappa in biancorosso. Buonasera Domenico. Buonasera Domenico.
Ecco, proviamo a ricollegarci perché sì, c'è un problema meteorologico.
Sì, ecco, fra poco riavremo in collegamento Domenico Sfrappa. Lo ripeto per chi si mettesse all'ascolto o non avesse seguito le vicende degli ultimi giorni, Domenico Sfrappa che oggi
è in collegamento, solo che quello che sentite è il rumore del meteorologico di quello che sta incontrando. Proviamo, Sfrappa.
Proviamo.
Pronto?
Pronto, ci
buonasera,
siamo.
Buonasera Domenico.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Bene, è con piacere, dicevo, che ti abbiamo di nuovo ai nostri microfoni. Ci siamo sentiti molte volte nel recente passato, dopo che si era interrotta la tua esperienza in biancorosso, e possiamo dire che da domani sei di nuovo operativo per l'Anconitana.
Sì, domani mattina ci sarà la presentazione e quindi sono contento, ecco, ripeto, già ho avuto modo di parlare in questi giorni, forse parlare anche troppo. Sono contento, ecco, di ritornare sicuramente in una piazza dove, diciamo, che c'è stato un rispetto reciproco e ho avuto modo anche ieri sera di dirlo, dove credo di aver di essere andato via con dignità, ma con un rammarico importante. Però ho accettato, e però torno sicuramente carico, torno voglioso sicuramente di, insieme alla società, di far bene, perché senza la società sicuramente forte non si potrebbe far niente, e quindi sono contento, dai. Sono contento di come sono andate le cose.
Ecco, se hai accettato, conoscendoti, vuol dire che insomma hai trovato serietà, hai trovato un progetto che ti convince.
Ho trovato una persona ambiziosa, quindi ci siamo presi, credo che abbiamo parlato, siamo stati in diverso tempo. Abbiamo discusso parecchio di come lui, in questo momento il presidente, ha impostato la società. Io gli ho illustrato com'è il mio modo di lavorare. Trovo sicuramente già una struttura esistente, quindi verrò a far parte di questa struttura, cercando di migliorare magari dove c'è da migliorare, cercando di avvalorare quello che sicuramente hanno fatto, perché mi ha dato atto a chi mi ha preceduto che far la squadra all'inizio di settembre, anche se in un campionato magari di poco conto rispetto a quello che sicuramente l'Ancona negli altri anni era abituata, credo che gli va dato atto che hanno fatto un buon lavoro.
Troverai i giocatori che conosci molto bene, perché poi della Spoletina e Storani credo siano un po' anche...
Sì, hanno giocato qui in Umbria, sì, hanno giocato qui in Umbria. Perché... Ma diciamo che i giocatori, io l'ho vista un paio di volte la squadra, una squadra che deve, ecco, in questo momento quando devi trovare dei stimoli dentro te stesso, quando c'hai tanti punti di vantaggio, diventa difficile di tenere diciamo il gruppo alto. Questo poi avrò modo anche di parlare con il mister, di capire magari quali sono in questo momento le problematiche che lui in questo momento ha trovato, però insomma credo che a prescindere dall'ultimo pareggio dell'ultima partita sia un percorso valido, anche perché all'inizio sono partiti per vincere, diciamo, l'ipotetica guerra sportiva e non magari le battaglie, insomma, ecco. E quindi ci può anche stare una flessione dettata anche da un campionato dove sicuramente disputare un campionato ad Ancona è diverso che disputarlo da tante altre parti, insomma.
Certo, e comunque immagino
anche
che...
perché ci sono dei giornalisti che sono dei martelli, io ho fatto altro che parlare con i giornalisti questi giorni qua, ecco. Adesso domani faccio la presentazione, poi lasciatemi vivere un po', perché devo sicuramente in questo momento ho riscoperto sicuramente che siete dei martelli.
Intanto noi facciamo il nostro lavoro e crediamo che in questo momento ci sia anche voglia, insomma, di, ecco, di capire quello che sta succedendo, perché insomma il tuo arrivo sicuramente è un arrivo di un personaggio di spicco, ed è anche la dimostrazione nei fatti che i progetti di Stefano Marconi sono ambiziosi. Immagino che avrete parlato del tuo ruolo, immagino che avrai anche un ruolo ad ampio respiro.
Sì, no, diciamo che qui c'è da finire la stagione e programmare quella prossima, dove la prima cosa che mi è balzata sugli occhi sono i giovani che in questo momento sono assenti, e a meno che questo Consiglio federale nuovo che sta nascendo toglie i vincoli dei giovani, credo che i giovani devono giocare, i giovani sicuramente sono anche il futuro, perché questa società vuole fare un settore giovanile, perché c'è la necessità, oltre che tecnica, anche di poter rimettere la maglia dell'Anconitana ai bambini che la portano a scuola, la portano con i sacchi, dove avvicinano i genitori, dove il brand dell'Ancona venga, diciamo, ridistribuito e riconsegnato alla città. Insomma, il settore giovanile è importante non solo a livello tecnico, ma anche a livello di un qualcosa che può essere un viatico importante. Quindi è la prima cosa che faremo, cercheremo di organizzare. Loro già stanno facendo con le società limitrofe un parlare per cercare di trovare dei rapporti importanti con tutte le squadre dell'Interland Ancona. Quindi c'è qualcosa da migliorare, qualcosa faremo, però io credo che il presidente Marconi abbia fatto delle buonissime cose anche inerenti al Del Conero e al Dorico, quindi c'è da migliorare sicuramente, però quella è una situazione societaria. Lui andrà avanti sicuramente per questa strada, che sicuramente l'ha portato a fare dei ragionamenti importanti con il comune.
Bene, e naturalmente domenica credo che sarai allo stadio, domani la presentazione, domenica allo stadio per la partita contro l'Arcevia, e immagino che incontrerai poi anche Lelli.
Sì, ripeto, lo conosco marginalmente, non lo conosco personalmente, avrò modo di conoscerlo, di scambiare, anche perché ecco, l'apporto sicuramente dell'allenatore è importante, perché lui ha il polso della squadra, ha il polso sicuramente dei giocatori che in questo momento sono lì. Io ecco, ripeto, anche con Giuliano Santinelli, che siamo visti lì dal presidente, credo che ci sia un buon rapporto, dove sicuramente tutti si vuole contribuire per cercare di far crescere questa società. Insomma, quindi non vorrei essere visto come un tagliateste o un tagliabiglietti. Voglio dire, sono qui per contribuire con la mia esperienza e per far crescere questa società insieme alle persone che il presidente Marconi ha scelto.
Ecco, dal punto di vista personale invece, riannodare questo filo che si era interrotto bruscamente e non per tua volontà, lo ricordiamo, dopo l'ottimo campionato disputato dall'Ancona, allora si chiamava Ancona 2 anni fa, poi un tira e molla, ti chiamiamo, ti vediamo, ti sentiamo, poi alla fine l'amministratore delegato di allora, David Miani, ti diede il ben servito sostanzialmente. Quindi credo che tu sia ritornato anche una scelta di cuore.
No, la scelta di cuore, mi ha fatto piacere gli attestati di stima che sicuramente ho nel telefono, e sicuramente questi sono, significa che qualcosa si era fatto. Ripeto, è stata una scelta non mia, una scelta di cambiare indirizzo da parte della proprietà, poi dopo le cose sono andate a finire male, però insomma io credo che tutti ne siano dispiaciuti, a prescindere tutte le cose, di come è andata a finire, anche perché ecco, retrocessi e magari e falliti sicuramente non è piacevole per nessuno, quindi è stata una parentesi brutta dove è meglio non girarsi. Adesso certo l'Ancona si trova a disputare dei campionati che sono in questo momento non di grandissimi interessi, credo, per la gente. Segue perché sicuramente il cuore, però ecco, il presidente Marconi ha nella propria testa sicuramente una voglia di riportare, sempre stando con i piedi per terra, che io credo che l'abbia sempre dichiarato, questa squadra ha dei campionati più importanti. Insomma, ecco, la strada è lunga, Ferdinando, però credo che se tutti insieme, io ho detto, se tutti insieme e saremo insieme, il percorso che è lontano magari lo farà vedere più vicino.
Certamente, certamente, il tuo contributo sarà fondamentale in questo cammino che attende l'Ancona, in questo, il fatto poi, ecco, che Stefano Marconi ti abbia scelto è sicuramente in prospettiva, quindi non per vincere questo campionato, che praticamente con tutti gli scongiuri del caso, e sappiamo che nel calcio finché la matematica non sancisce il risultato bisogna sempre conquistarselo, però sicuramente è in prospettiva anche il tuo lavoro importantissimo per costruire, per dare struttura e solidità alla società e per gettare le basi per una squadra, un nucleo che poi è destinato a trascinare questi colori verso mete più consone al blasone. Domenico, abbiamo dei messaggi, tanti dai nostri ascoltatori. Abbiamo content che dice sfrappa, ne leggiamo qualcuno, non tutti, sarebbe impossibile. Sfrappa sa benissimo che il compito con la Spetta non è per niente semplice, perché l'Anconitana dovrà allestire una squadra vincente subito che dovrà bruciare le tappe.
L'ho detto anche al presidente, sicuramente. I buoni rapporti che ho lasciato con la gente qua, so di giocarmeli tornando qui e prendendo queste responsabilità, ma me le prendo sicuramente a cuore queste responsabilità. So che è difficile, so che sicuramente il percorso è lungo, però credo che nella mia testa ho sempre sostenuto che a questa città, a questi colori sicuramente dovevo qualcosa, perché l'anno scorso ero stato all'inizio trattato bene, però mancava qualcosa. Spero che magari sia questo un percorso un pochino più lungo e che magari possa rimanere qua per qualche tempo, diciamo qualche anno, perché magari e poter essere apprezzato sicuramente da una piazza importante come quella di Ancona per me sarebbe un grande onore.
Bene, tanti anche messaggi di semplice saluto. Bentornato direttore, sarà un cammino lungo e faticoso, ma con le persone serie si va lontano. In bocca al lupo e forza Anconitana, all'Ele. Poi leggiamo: che bella notizia, dopo tanti rospi che abbiamo dovuto ingoiare, finalmente un po' di sole. Me la dai completa, Stefano? Dunque, dopo tanti rospi che abbiamo dovuto ingoiare, finalmente un po' di sole. Domenico è la nostra garanzia. Firmato Mirko.
La garanzia di tutti è il presidente. Io sicuramente cercherò di fare il mio meglio, però credete che la garanzia è la società, è il presidente, che in questo momento ci sta mettendo le sue risorse per cercare sicuramente di portare questa squadra a dei campionati, come ti dicevo, più importanti. Noi svilupperemo un qualcosa che la società ci dirà, sperando di fare meno errori possibili. Sai, nel nostro lavoro il più bravo è quello che sbaglia meno, quindi cercheremo di fare meno errori possibili, però l'importante è che noi riusciamo a essere seri e a costruire sicuramente un qualcosa che sia duraturo nel tempo.
Bene, c'è anche una domanda, curiosità direi, non si firma. Direttore, che ne pensi di Mastro Nunzio?
Ma io Mastro Nunzio è un giocatore importante, lo sta dimostrando. Credo che lui parli il campo, ha fatto sopra 20 gol, quindi è un giocatore che anche a suo tempo, quando io ero qua, l'avrei voluto portare qui, poi c'era un problema di differenti vedute economiche e purtroppo non lo potevo pagare io e quindi differentemente ho dovuto rinunciare, però credo che la stima verso l'atleta e per quello sicuramente che anche sta facendo adesso, anche in un campionato minore, ma fare sopra 20 gol sicuramente il campo parla, spesso si dice, no? Quindi lui fa parlare il campo, quindi mi auguro che ne possa fare altrettanti.
Bentornato Domenico, in bocca al lupo per questa nuova avventura in biancorosso, scelta migliore il presidente non poteva fare, credo che la tua esperienza, personalità, competenza e grinta saranno fondamentali per la crescita dello staff tecnico e societario. Gio dello staff, quindi qualcuno che lavora dentro.
Cioè, gli dicevo proprio ieri a Paolo, sicuramente tutti diciamo amici, che in questo momento fa piacere, però ecco, forse troppi complimenti, quindi vorrei far parlare magari i fatti e non magari ricevere solo i complimenti, quindi non vedo l'ora di iniziare, quindi son felice, però questo sono veramente felice di essere tornato ad Ancona.
Bene. Ringraziamo Domenico Strappa per la sua disponibilità, gli diamo ovviamente il nostro personale benvenuto e un in bocca al lupo per il lavoro che lo attende. Sono contento che sei tornato, in bocca al lupo, un ultimo messaggio da un altro radioascoltatore, e quindi a presto, a domani e poi a domenica per la partita. Buona serata Domenico.
Un abbraccio a tutti.
Grazie.
Ciao, buonasera.
Lasciava direttore Domenico Sfrappa, non abbiamo chiesto in che punto si trovava, perché sì, prima la parte iniziale detto sono in mezzo a un nubifragio, che non riuscivamo a sentirlo. C'era anche il messaggio di Gianluca: domenica tutti al Del Conero, avanti Dorici, un grande saluto a Domenico Sfrappa. Gianluca, quello di prima era di Rosario, se no ci dite che dopo non diciamo chi è l'autore dei messaggi che abbiamo letto.
Ah sì, io non vedevo, mi scuso con Rosario perché io non vedevo la firma, vedevo soltanto il testo, la firma era rimasta
oscurata,
mi scuso io con Rosario.
E questo è WhatsApp che ogni tanto ci chiude la visuale. Domani mattina 11:30 presso la sala stampa dello stadio del Conero la presentazione del ritorno in biancorosso di Domenico Sfrappa. Ecco, questo per dovere di cronaca vi diamo i punti di riferimento. Quindi sapete che domani mattina alle 11:30 ci sarà l'ufficialità, quindi la presentazione di Domenico Sfrappa, e noi ve l'abbiamo insomma già anticipato un po' ieri, oggi abbiamo avuto la conferma, insomma ieri sì, era un preview,
la conferma, poi domani ovviamente la conferenza stampa sarà anche l'occasione per entrare nel dettaglio di tutti quelli che saranno i compiti di Sfrappa, ma comunque ecco, è ufficiale, la notizia è questa, l'avete sentito dal diretto interessato, Domenico Sfrappa torna a far parte ufficialmente dell'organigramma dell'Ancona e da domani sarà operativo.
Dovremmo avere in linea il nostro secondo ospite per avere qualche news invece dal campo. C'è il nostro secondo ospite?
Un saluto a te Stefano, a Ferdinando e a tutti gli ascoltatori.
Ciao, eccolo Daniele, qua. Buona serata.
Daniele Tittarelli per avere le ultime news da casa anconitana, ma questa volta parlando di campo. Che ci racconti Daniele?
Ma il campo in questa settimana è passato in secondo piano, visto le importanti notizie sia riguardo del nuovo sponsor che verrà presentato domani, sia nella ristrutturazione societaria. Il campo parla di questa partita con l'Arcevia, un testa coda che è più insidioso di quanto si possa pensare, perché l'Arcevia non arriverà ultima in campionato, si tirerà fuori prima o poi. Però logicamente stiamo parlando di un'Anconitana nettamente superiore che deve vincere e convincere per rispondere anche alle frecciatine del presidente Marconi, che logicamente domenica scorsa non era affatto soddisfatto del pareggio e ha dato segnali importanti anche nell'organizzazione societaria. Adesso sta alla squadra a rispondere in modo adeguato contro l'Arcevia.
Sì, tra l'altro non erano neanche tanto ine le frecciatine, perché insomma si è fatto sentire il presidente dopo la prestazione veramente brutta di domenica.
No, in effetti poi ci ha fatto capire anche oggi al termine della riunione, dell'incontro con Sfrappa, che insomma le sue frecciatine non erano campate per aria, ma erano erano rivolte a qualcuno ben preciso, ha detto chiaramente, insomma, specie, ha puntato il dito su qualcuno, quantomeno i nuovi acquisti, quindi qualcuno che non ha fatto il proprio dovere sicuramente c'è stato in queste ultime partite. È tornato a ribadire, insomma, che non ha sbottato così tanto per farlo, per stimolare la squadra, ma perché qualcosa
non lo convince.
Non lo soddisfa, comunque sia qualche comportamento o in campo o fuori o nello spogliatoio non è stato sicuramente adeguato, e quindi sono un po' tutti sull'attenti e devono rispondere con prestazioni adeguate. Adesso logicamente piano piano anche Sfrappa avrà modo di conoscere il gruppo, di conoscere gli equilibri dello spogliatoio e tutto quanto.
Sì, peraltro magari qualche giocatore lo conosce bene, perché dicevamo prima con lui della Spoletina, Storani e anche ovviamente il nostro portiere
Lori
sono giocatori che lui conosce bene.
Esatto, poi lo stesso Mastro Nunzio. Due stagioni fa, sì. Poi non si concretizzò, quindi sicuramente una parte della squadra la conosce anche sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista caratteriale, il resto la imparerà a conoscere, però ecco, serve una risposta precisa, perché ribadisco, non sono state critiche così, giusto per stimolare il gruppo, ma sono state critiche mirate, magari qualcuno sa anche a chi, qualcuno dei giocatori sa anche a chi si riferisce, perché vuole vedere una squadra che lotta, che combatte, una squadra in grado di essere lanconitana, di vestire questa maglia sotto tutti gli aspetti, quindi rispondere alle esigenze, alle caratteristiche che sia il presidente, che la società, che i tifosi, che la piazza vorrebbero.
Sì, che poi ragionavo prima che nel dopopartita a Iesi domenica scorsa il presidente è stato molto preciso, ha tirato fuori dai possibili responsabili lo staff tecnico, perché ha parlato benissimo di Lelli, ha parlato benissimo dello staff tecnico, quindi mi pare chiaro che il messaggio fosse indirizzato proprio ai calciatori.
Eh sì, non ha dato più scusanti a nessuno, perché quando il presidente dà massima fiducia, anzi parla bene e dice il meglio del proprio staff tecnico, e quando avvalora le parole del mister, che anche il mister insomma si era dichiarato deluso e ha chiesto scusa a tutti per la prestazione, e lo stesso mister che già il sabato, quando ancora la prestazione non c'era stata, ma aveva messo in guardia tutta la squadra che quella non era la strada giusta per vincere le partite, per andare distante, evidentemente mister, presidente, società sanno di cosa si tratta, e adesso sta ai giocatori dimostrare che l'appannamento è momentaneo, comunque sia trattato di un periodo di riflessione che deve assolutamente cambiare, un periodo di riflessione evidentemente provocato non solo da l'appannamento di qualche giocatore, ma anche da qualche comportamento o impegno non ottimale di qualcuno.
Sì, tra l'altro Lelli aveva parlato anche degli allenamenti che non gli erano piaciuti completamente, no?
Sì, dopo c'è anche da capire il perché questi allenamenti. Spesso Lelli dice che insomma i ragazzi non si allenano adeguatamente, anche perché la rosa non è lunghissima, quindi quando qualcuno ha qualche acciacco, gioco forza, deve saltare qualche allenamento, poi si trova costretto a giocare anche non in condizioni ottimali. Bisogna capire se questi giocatori non si allenano al massimo o saltano qualche seduta perché ci marciano, o perché effettivamente hanno problemi fisici. Secondo me sotto questo aspetto è più la seconda ipotesi, perché abbiamo visto Pezzeghi è stato fermo un mese, Mandorino ancora non riuscirà a recuperare, non so per quanto ne avrà, Bartoloni ha avuto un problema al ginocchio, quindi Colombaretti e ogni tanto può accusare qualche problema e logicamente deve gestirsi durante la settimana, così come qualche acciacco può averlo Mastronunzio perché ha giocato tutte le partite, quindi è logico che quando ti mancano 5-6 giocatori, poi ti alleni in 10, in 11, logicamente l'intensità dell'allenamento non può essere ottimale come chi si allena in 20-22 giocatori, come fanno anche le squadre dilettantistiche.
Sì, dunque, per quanto riguarda la formazione?
Ma la formazione, i disponibili sono gli stessi di domenica scorsa, perché Mandorino purtroppo ha questo problema muscolare e non recupera.
Sarà un'assenza destinata ancora a protrarsi, quella di Mandorino?
Sì, perché si pensava che fosse un semplice problemino muscolare, ma in realtà da accertamenti più approfonditi è stato individuato un piccolo strappo, poi tra l'altro in 2-3 punti, quindi piano piano si sta cicatrizzando. Però logicamente problemi più seri della semplice contrattura, ma simili allo strappo, ci vogliono delle settimane. Poi stiamo parlando di un giocatore logicamente che non può essere rischiato in condizioni non ottimali, perché abbiamo visto tutti che poi va incontro a ulteriori infortuni. Aveva provato a rientrare quel giorno con i Portuali, ha anche fatto la tripetta poi tra l'altro quel giorno, ma lui si era già fermato contro il Monte Giorgio in amichevole, era lì che è iniziato il problema, quindi è inutile impiegarlo per una partita se poi deve stare fermo un mese. E quindi stiamo parlando di un giocatore che non può essere rischiato, non può, e non si sa quando potrà rientrare.
A pizzichia dal primo minuto domenica?
Ma penso di sì, tanto sta recuperando la condizione migliore, ha superato l'infortunio e quindi potrebbe scoccare l'ora, anche perché abbiamo visto che insomma l'attacco dell'Anconitano è un po' appannato, con Storani che ha aperto la brillantezza delle prime partite, ma Stronzio che logicamente ha bisogno di palloni giocabili per fare la differenza, Pucci va a sprazzi e quindi servirebbe il migliore Pezzeghia, ma anche Pezzeghia abbiamo visto che è un po' appesantito, ancora fa fatica logicamente a ritrovare dopo un mese di assenza il ritmo giusto. Però ribadisco, l'Anconitana è superiore a tutte le altre squadre, stiamo parlando di problemi che per le altre squadre dovrebbero essere ingigantiti, perché l'Anconitana ha i mezzi, ha le potenzialità e ha la qualità per sopperire a queste problematiche. L'importante è che ti metta animo, cuore, carattere e ardore agonistico, quello deve essere sempre al top.
Bene, altre novità?
Altre novità non
a parte lo sponsor, no, che domani sarà presentato il quarto,
esatto,
sponsor.
Domani sarà anche il giorno del nuovo sponsor, sarà una giornata di presentazioni, perché alle 10 c'è quello della DSV, che è un'altra azienda che si occupa di trasporti, di logistica, un po' anche la Ferkam si occupava insomma di questo settore, che ha la sede principale in Danimarca ma ha tante filiali sparse per l'Europa, compreso questo di Ancona. E quindi sarà il secondo sponsor che abbina il proprio nome, il proprio marchio all'Anconitana, poi ne succederà almeno un altro, penso a febbraio sicuramente, e poi ecco, ci sarà la presentazione alla squadra, la presentazione alla stampa di Domenico Sfrappa, che poi da lunedì prenderà tutti gli effetti potere e ricordiamo che collaborerà con il DS Giuliano Santinelli, che rimarrà in società, quindi insieme dovranno poi provvedere a capire cosa fare per rinforzare l'Anconitana sia dentro che fuori dal campo, perché poi magari il ruolo di DG a Sfrappa potrà anche essere utile per cercare di ricostruire questo settore giovanile, se non in prima persona quantomeno di dare le direttive, le linee guida dall'alto della sua esperienza, per capire come si può strutturare, come si può rifondare un settore giovanile, perché per arrivare ad alti livelli, come vuole fare il presidente Marconi, che ha detto chiaramente che ha spiegato a Sfrappa tutti gli step del progetto, le 3-4 fasi che Marconi ha in mente e che Sfrappa poi deve tramutare in operazioni concrete nel corso delle stagioni.
Sì, ultima cosa, Daniele, secondo te la presenza di Sfrappa servirà anche a dare ai calciatori degli stimoli, visto che sicuramente lui osserverà le partite anche in prospettiva futura, cioè per la costruzione dell'Anconitana che verrà?
Sicuramente la presenza di Sfrappa è un presidente nello spogliatoio, in campo, anche durante gli allenamenti, perché ha detto chiaramente il presidente non può fare tutto, non può sorvegliare tutto, non può essere ovunque, ha bisogno di un uomo di fiducia, con esperienza e con mestiere, che durante la settimana gli controlli tutto e poi sappia come agire. Quindi questo è senza dubbio importante. Gli stessi giocatori non hanno più solo Lelli, come, che già è tanto come riferimento, ma hanno anche una società vera e propria, sempre vicina, sempre al fianco, sia nei momenti in cui c'è da dare il bastone che la carota, sia nei momenti in cui c'è da usare il bastone. Anche se in prospettiva futura, ha detto chiaramente, di questi giocatori, se si tratterà di promozione, ma tanto più se si tratterà di eccellenza, come tutti sperano, di questi giocatori, una mia ipotesi, ma che poi sarà così, di 18-19 non ne rimarranno più di 4-5, penso.
Esatto, benissimo, ringraziamo Daniele Tittarelli, a cui auguriamo buon lavoro e a risentirci presto. Un abbraccio, Daniele.
Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao Dani, ciao. A domenica per Daniele Tittarelli. A questo punto noi torniamo alla pubblicità. Una domanda secca te la faccio, visto che prima ci è arrivata una mail che non c'entrava niente, da un giornale che forse conosci, però era relativa alla Formula 1, qui anzi la Formula E per l'esattezza, le auto elettriche, ma in particolare c'è una notizia che mi ha traumatizzato, che è uscita ieri e relativa alla Formula 1. Hanno tolto qualcosa.
Sì, hanno tolto le ombrelline.
Come si fa a tolto le ombrelline?
Guarda, ho letto di tutto su questa storia. Pare che questa cosa sia dovuta al fatto che la Formula 1, e non solo la Formula 1, economicamente è in mano agli sceicchi. Sappiamo qual è l'approccio alle tematiche femminili da parte degli sceicchi, e insomma le limitazioni che ci sono, l'immagine insomma che viene considerata della donna, per cui questa è un'interpretazione probabilmente quella più veritiera. Poi
sarà agganciata allo scandalo americano.
Sì, va bene, adesso c'è questo scandalo americano, ne stiamo sentendo di tutti i colori, pare che sia diventato un reato anche solo fare il complimento a una bella donna, però comunque io penso che ci sia sempre, poi si passa da un estremo all'altro, ma sotto secondo me ci sono comunque, ecco, interessi che riguardano i finanziatori della Formula 1.
Ma ce le tolgono loro anche dalle moto.
Io penso che invece che le moto andranno avanti per la loro strada. Io credo che non fosse né un insulto alla donna né un qualcosa che togliesse, come ho letto da qualcuno, l'attenzione dalle vicende sportive vere e proprie, ma allora di questo passo anche le majorette nelle feste popolari dovrebbero essere tolte. Insomma, mi sembra veramente un po' oscurantista questa presa di posizione, e comunque lì chi comanda, comanda chi mette i soldi, quindi questa scelta sicuramente è venuta da quelli che mettono i soldi.
È sicuro al 100%. Mettono sul lastrico chi ha inventato proprio le ombrelline che stava reinvestendo sul calcio. È tutta una ruota, no? che gira. Allora,
questo però potrebbe anche essere un'osservazione la tua, che si aggancia a possibili sviluppi, perché noi sappiamo che anche il circus della Formula 1 vive di pubblicità sostanzialmente, oltre che di soldi dei finanziatori dei vari team, ma la pubblicità è una componente importantissima. E insomma, negli ultimi anni le ombrelline erano diventate un veicolo di immagine importante. Quindi vedremo se quello che questa scelta provocherà. Perché nella società dell'immagine, io credo che quando si fanno queste scelte, poi ci sono sempre rigadute notevoli.
e ci sono motivazioni che verranno fuori sicuramente. Io saluto intanto uno dei tre sicuramente che affezionati biancorossi da fuori provincia che ci seguono costantemente. In questo caso lo saluto ancora di più perché è nell'area, famosa area del cratere, quindi un amico da Pioraco, quindi saluto Lorenzo Cantiani che ci sta osservando in radiovisione. Un abbraccio Lorenzo, e
anche
a te,
da parte mia Lorenzo, un abbraccio
e a tutti coloro che tifano, malgrado siete in provincia di Macerata, che tifano biancorosso perché hanno qualche legame con la città. Vabbè, lui è di Ancona, vabbè, però per lavoro e per amore si è trasferito in quel di Pioraco. Un abbraccio ancora una volta. Pubblicità.
Biancorosso.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto biancorosso.
Rientriamo dal secondo break pubblicitario, cambiamo argomento. Abbiamo parlato finora con Daniele Titarelli per quello che riguarda le ultime dal campo. Lasciamo l'Anconitana a te, Ferdinando.
Buonasera a una delle voci storiche della radio sportiva italiana, Ezio Luzzi. Sono Ferdinando Vicini, buonasera, è un piacere averla con noi in trasmissione.
Buonasera, piacere altrettanto mio, Ferdinando.
Sì, tra l'altro con Ezio abbiamo la fede calcistica che ci accomuna. Ezio Luzzi, insomma, non serve nemmeno presentarlo, è uno dei personaggi a cui in tanti sono legati, perché ha raccontato centinaia e centinaia di eventi sportivi, partite, soprattutto ovviamente la sua immagine è legata a tutto il calcio minuto per minuto, ma insomma Ezio poi è un personaggio dalle molte risorse. Io ricordo personalmente un bellissimo programma, Ho perso il trend, insieme a Bassignano, se non ricordo male, andato in onda sempre su Radio Rai. Ezio, allora, in questo mese si è molto parlato di tutto il calcio minuto per minuto. Il 10 gennaio c'era la ricorrenza della prima trasmissione, anche se prima c'era stata una sperimentazione. Ecco, ma in realtà la trasmissione come nasceva, come la preparavate, come vi raccordavate? Perché non c'erano, insomma, gli strumenti di oggi.
Ma assolutamente no, sai, all'inizio praticamente era un po' così dilettantistica, anche perché ancora non si era capito bene come avrebbe funzionato questa cosa. Questa la trasmissione è nata da un'idea di Guglielmo Moretti, che era il capo, poi è diventato il capo redattore della redazione sportiva della radio dell'epoca. E quindi praticamente lui aveva sentito in Francia, veniva dalla Francia dove aveva lavorato, aveva sentito questa trasmissione in cui la domenica si parlava non solo di calcio, ma di tutto, c'era dentro tutto, c'era il rugby, la pallavolo, la pallacanestro, l'ippica, eccetera, eccetera. Arrivò, poi quando arrivò lui disse: ma perché non facciamo anche noi una sperimentazione, cerchiamo un po' di vedere se riusciamo a mettere in piedi una cosa che riguardi soltanto il calcio. E in effetti così fu, però si cominciò praticamente dalle Olimpiadi di Roma, Roma 60, dove si facevano in effetti già i collegamenti dai vari campi, dalle varie palestre dove stavano carreggiando gli atleti e tutto quanto il resto. E tutto il calcio nacque subito dopo, praticamente.
Quindi le Olimpiadi furono una specie di test?
Eh sì, fu un po' il test per vedere come effettivamente andavano le cose. Ma ad ogni modo, però, non è che partì subito tutto il calcio in quella maniera come poi è avvenuto, no? Perché poi c'era anche lì una sperimentazione. Io mi ricordo che da Bortoluzzi, che era lo studio, dava i risultati e poi dopo venne la squadra dei radiocronisti e dava 2 minuti a uno, 3 minuti a un altro, a seconda dell'importanza della partita dove il radiocronista si trovava, capito?
Com'è nato invece l'aggancio di Ezio Luzzi a tutto il calcio?
No, io praticamente ci sono nato lì, ero lì perché io ho cominciato proprio nel 60 quando è cominciato tutto il calcio, ero ovviamente l'ultimissima ruota del carro.
Quindi insomma, appena entrato in Rai subito nella mischia.
Beh, gettato immediatamente nella mischia, anche perché era la Rai che risorgeva allora, in effetti, no? Perché se tu pensi nel 60 la guerra era finita già da poco, insomma, molte
cose. Eravamo in piena ricostruzione.
In piena ricostruzione, no? E quindi praticamente lì c'erano dei personaggi già importanti come Sergio Zavoli, insomma.
Ricordiamo che c'era anche Carosio all'inizio.
Ecco, beh, Carosio era lui, era il maestro di tutti noi, Carosio, no? Quindi, noi praticamente abbiamo un po' tutti seguito Carosio. Era lui in effetti il maestro, un po' quello che ci guidava. Non è che lui dava delle lezioni, ma noi praticamente lo imitavamo un po' tutti a Carosio.
Beh, lui era stato l'antesignano del radiocronista.
L'antesignano era lui che cominciava e le radiocronache ne le faceva soltanto lui. Poi siamo arrivati gli altri, poi è arrivato Ameri, poi è arrivato Ciotti, poi è arrivato questo e l'altro.
Un gruppo straordinario. Un gruppo straordinario, penso un'epoca irripetibile, perché poi l'importanza della radio rimane, nonostante tutti i mezzi che si sono aggiunti, il web, la rete, i telefonini, i WhatsApp, però la radio rimane, forse più della televisione, quella che secondo me lega un paese, è proprio la rete che tiene insieme il paese.
Anche perché la radio ce l'hai nel taschino, no? Fai clic e sei già in linea, sei già in trasmissione, ascolti tutto quanto, no?
Puoi fare altre cose mentre
puoi fare altre cose, puoi fare tutto, insomma. Adesso già è completamente diverso, ma se pensi allora la televisione quando doveva fare i servizi ci aveva dietro l'elettricista, è quello che portava il cavo, quello che portava, erano 4-5 persone per fare un servizio. Adesso è semplice, no? Anche qui vai sul sito, trovi tutto quanto quello che devi trovare. È il progresso che avanza, mio caro.
Però allora i gol non si vedevano, si sentivano.
No, ma però tutto il calcio, cioè, la gente ce l'ha sempre nel cuore, guarda. Tutto il calcio era quello lì, praticamente noi siamo stati le prime linee, in effetti, no? Ameri, certo. Ciotti, Provenzali, Pasini, poi Peppe Viola,
e poi tutti Bubba. Gli altri, io, eccetera, eccetera, e poi sono arrivati anche, dopo sono arrivati gli altri, la seconda linea, ma la vera squadra, quella di tutto il calcio minuto per minuto, era quella là.
Quella iniziale.
Certo,
ma tra l'altro una qualità giornalistica secondo me straordinaria, tenuto conto anche delle difficoltà dei tempi, perché allora non è che ci fosse la possibilità di informarsi in altro modo. Voi vedevate tutto in diretta e descrivevate tutto senza aiuto di monitor o di altri sistemi, di rivedere un'azione. Cioè,
assolutamente no, guarda, quello era tutto a vista. Io mi ricordo alle Olimpiadi, io arrivavo allora, diedi una mano a Paolo Valenti che faceva la radiocronaca, non la telecronaca, la radiocronaca della Maradona.
E allora quella famosa con Abebe Bichia.
Bravo, mi chiedeva Ezio, ma è proprio scalzo? Perché lui non aveva, hai capito, non aveva il monitor, non aveva niente. Come tutti noi per tantissimi anni non abbiamo mai avuto niente.
Ricordiamo, Ezio, per chi è più giovane e magari non ha questa memoria, che la corsa di Abebe Bikila a piedi nudi sulle strade di Roma è un'immagine icona, insomma, di un secolo, direi, no? Quindi
era la prima volta, no, che avevamo un africano che correva a piedi scalzi.
Anche tu sarai rimasto sbalordito, immagino.
Insomma, tutti quanti eravamo un po' così, perché non ci credevamo. All'inizio non ci si credeva, ma è possibile? Ma veramente si è scalzo, mio Paolo è scalzo.
Quindi Paolo Valenti non Paolo si fidava Valenti, e ti chiedeva conferma, insomma.
Per forza, insomma, no?
Certo.
Perché poi anche lì già si era fatta una squadra. Poi Valenti, tra l'altro, era uno già affermato, uno poi ha guidato, poi anche i radiocronisti, poi che venivano dietro, eccetera, è stato un maestro, insomma, capito? Questo
hai avuto mai la tentazione o l'opportunità di passare in TV, oppure la radio è stata una scelta proprio di vita?
No, io ho avuto la possibilità di passare in TV, ma non ci andai. Invece andò in televisione Galeazzi.
Galeazzi
andò in televisione quando ci fu la famosa scissione, no? Quando crearono le reti,
sì,
le nuove reti, perché sì, allora sì. Sennò altrimenti era soltanto una la radio, la televisione,
certo.
Era soltanto una, al massimo avevano due canali, no?
Quindi la radio è proprio una scelta di vita per te.
No, una scelta di vita, sì. Io rimasi Rai con Ameri, Ciotti,
con il gruppo storico.
Sì, con il gruppo storico, insomma, restai in radio mettendo. Poi c'è chi come Galeazzi che passò invece alla televisione facendo arrabbiare tantissimo il collega Guglielmo Moretti che era il capo. Dice, come io ti ho creato, tu adesso
mi tradisci.
Anche io mi ricordo la scena. vabbè, sono passati tanti anni, sai quant'è? Era il 60, ricordati. Poi dopo, quando ci fu tutta la cosa, la scissione eccetera, eravamo nel 70, ma
anni 70, sì.
Anni sono
Beh, io poi ricordo personalmente i tuoi collegamenti. Questo ricordo e questo vorrei che tu magari spiegassi. Sì, tu raccontavi la partita, però ci mettevi sempre quella nota personale, magari un particolare, il modo di incedere di un calciatore, il modo come un calciatore sbagliava un gol. Cioè, davi sempre quella nota di colore tua personale, riuscivi a personalizzare l'evento.
Ognuno di noi aveva un suo stile, una cosa diversa. Se tu ci fai caso, come uno entrava in trasmissione, la gente già sapeva chi è che entrava in trasmissione a parlare, no? Perché eravamo tutti completamente diversi. Adesso io alle volte mi metto a ridere, no? Perché adesso sono più che radiocronisti, sono tutti urlatori, urlano tutti. La gente nemmeno uno sa, ma questo chi è? Quello chi è? Era diversa la nostra cosa, ognuno di noi aveva uno stile completo.
Uno stile inconfondibile, inconfondibile.
Inconfondibile che ancora resta, perché c'è gente che ancora si ricorda. Io ogni tanto incontro qualcuno che ha l'età avanzata, eccetera, oppure dei giovani, dice, ah, tu tu eri questo, ma come fai a saperlo? Me lo raccontava mio padre, hai capito?
Sì. C'è una
cosa rimasta incredibile.
Infatti, c'è una partita a cui sei rimasto legato in maniera particolare?
Ma sai, ne ho fatte tantissime di partite, perché poi potete dirsi i campionati del mondo in Spagna, oppure in Argentina, dove io sono nato praticamente, sono andato a rivedere la casa dove... Da ragazzino, da
ecco,
piccolo,
questa è una cosa che molti cresciuto. Non sanno, no? Tu sei nato in Argentina.
Sono nato a Santa Fe, in Argentina.
Come tanti italiani, perché in Argentina
come tanti italiani, sono venuto qua, ero molto piccolo, avevo 4-5 anni, quindi mi ricordavo pochissimo dell'Argentina.
Però il tuo lavoro ti ha dato anche questa possibilità.
Sì, mi ha dato anche la possibilità, in effetti ho girato il mondo, siamo stati dappertutto, no? Io, Ameri, Ciotti, eccetera, no?
Beh, i campionati del mondo, insomma, davano europei, sì, certo. E poi anche questa esperienza, direi postuma rispetto a tutto il calcio, minuto per minuto, con i programmi di intrattenimento, perché poi sei diventato un personaggio, insomma.
Beh, quella con, ho perso il treno, quella sì, con Ernesto Bassignano,
veramente un pezzo...
11 anni è durata quella trasmissione.
Tra l'altro di successo, perché credo che sia nata come uno scherzo più o meno, invece
era nata come uno scherzo, sì.
Invece ha avuto picchi di ascolto notevolissimi.
Una cosa incredibile.
Lo ricordo al pomeriggio, era una striscia pomeridiana verso le 15, io spesso mi trovavo in macchina, l'ascoltavo con grande piacere, perché eravate perfetti in coppia.
Avevamo 700.000 ascoltatori giornalieri.
Che per un programma di quel tipo, e poi
un programma di quel tipo che è durato 11 anni, poi è finito perché Bassignano ha raggiunto l'età della pensione e la RAI purtroppo non gli ha fatto un contratto di collaborazione, e quindi la cosa è finita.
Giocavate molto anche su questa presunta rivalità politica fra voi due, no? Tu facevi la parte del conservatore, lui quella dell'extra parlamentare,
il barbone comunista,
bellissimo veramente. Io avevo l'impressione che voi avevate un canovaccio di massima, ma poi andavate a braccio.
No, niente, nasceva così, la trasmissione nasceva così, non c'era niente di niente, solo quando lui leggeva le poesie, faceva qualche cosa in rima eccetera, che le scriveva
e tu le commentavi in maniera sarcastica. E poi lui un po' ti prendeva in giro per il tuo tifo per la Lazio, no?
Certo, no, lui juventino, no?
Sì, sì, infatti, quindi eravate proprio perfetti insieme. Perfetto. 11 anni di questo programma.
11 anni quel programma è durato.
Sì, sì, molto, 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 molto bello. Non posso non chiederti il tuo ricordo di Azeglio Vicini, un signore, un gentiluomo, guarda, che è scomparso da pochissimo.
Ho provato una stretta al cuore quando l'ho visto in televisione, hanno dato la notizia e sono rimasto veramente, guarda, scioccato. Perché Azeglio, oltre che essere un amico, era un grande allenatore. Io l'ho sempre detto, Azeglio era un grande allenatore.
È stato forse sottovalutato perché veniva dal Club Italia, sostanzialmente.
Ma perché non ha avuto un pizzico di fortuna? Questa è la realtà.
Ricordiamo il modo incredibile in cui perse il campionato del mondo.
Ricordiamo l'incredibile mondiale, quello del 90, no?
Sì.
Quella nazionale lì esprimeva un calcio che è stato il calcio più bello che noi abbiamo visto. Perché la nazionale di Berzotte, che aveva vinto il mondiale, era una bella nazionale, ma giocava in maniera diversa, era una nazionale più di forza. Questa invece era una nazionale champagne.
Tra l'altro Vicini
che ti faceva morire la sera, quelle partite lì alla cosa.
Sì, un ambiente straordinario. E poi ricordiamo che lui ha perso il mondiale senza perdere nemmeno una partita. Sei vittorie e un pareggio.
L'ha detto diverse volte. Lui non ha, sul campo non ha perso una partita. E abbiamo preso solo un gol, se ti rendi conto. Siamo arrivati terzi.
Sì, con una sciagurata uscita.
Più gli abbiamo di così.
Sì, infatti, sì. Poi lui ha cresciuto quella nidiata di campioni,
sì,
no? Baggio, Vialli.
Era tutta l'Under 21 che si era portato dietro praticamente, capito?
Legatissimi a lui, peraltro.
Legatissimi a lui, certo. Io ho parlato adesso, ho fatto un documentario, tu sai che io ho un emittente alle radio che trasmette su 88 e 100 qui a Roma.
Come si chiama?
Si chiama L Radio 88 e 100.
A Roma.
In FM, sì. Sì. su Roma, nel Lazio, sì. dappertutto andiamo, no? Ormai con lo streaming, eccetera, sì, capito? Sì. E allora sono riuscito a rintracciare il Aldo Serena.
Sì.
Aldo Serena mi ha detto, guarda, quando io ho visto quella cosa mi è tornata in mente quella sera quando io fallì il calcio di rigore, perché fu lui che fallì il calcio di rigore che concesse all'Argentina di superarci, capito?
E quel calcio Aldo di rigore Serena, consegnò la finale all'Argentina.
Consegnò
e
la
ci
finale
mandò
all'Argentina, il calcio di rigore, quello decisivo lo sbagliò Serena, Aldo Serena. E mi ha detto, guarda Ezio, mi stai ricordando una cosa che veramente non avrei mai voluto ricordare, però ne devo parlare, insomma, di Azzeglio Vicini, questo allenatore gentiluomo che è stato veramente una cosa eccezionale per tutti loro. E questo me lo diceva proprio l'uomo che poi tra l'altro ha sbagliato.
Sì, che ha determinato questo insuccesso, chiamiamolo
sì,
così, perché poi sconfitta non
sì,
è stata.
Sì, sì.
Ad Ancona sei venuto? Hai avuto...
Ancona l'ho accompagnato in Serie A con grande entusiasmo, se tu ben ti ricordi la mia radiocronaca lì.
La galoppata di Guerini, no?
Guerini, come no, ma mi ricordo anche la vittoria sul Torino in Coppa Italia.
In Coppa Italia,
come
sì,
no, dai,
sì, sì,
fatto...
sì, come no.
Ancona era un'altra grande squadra, una bellissima squadra, peccato che poi sia finita in quella maniera, ma insomma... ha fatto un campionato strepitoso.
Venivi
insomma,
volentieri, no? Venivi volentieri.
Certo, come no, molto volentieri.
Tra l'altro al vecchio Dorico, poi dopo anche al Del Conero, ma
sì,
quello
certo.
Sì,
ma poi dopo anche nel nuovo stadio.
Nel nuovo del Conero, certo, lo ricordo certo, perfettamente, però certo, al Dorico insomma c'era questa atmosfera molto particolare. Sì, certo. E poi quell'anno, quella cavalcata che tu hai raccontato molte volte, perché essendo in Serie A, poi essendo in testa alla classifica, spesso era il campo collegato con tutto il calcio minuto per minuto. Bene, ringraziamo Ezio Luzzi, veramente gentilissimo, è stato un grande piacere averti. E,
abbiamo ricevuto diversi messaggi, un paio al volo li mandiamo.
Li leggiamo, sì, i nostri ascoltatori questo,
anche perché
messaggi.
Racconta un po' il periodo storico, avete sì, parlato anni 60, chi c'era, chi invece l'ha sentito perché è stato un racconto da parte del genitore. Allora Alessandro Elia ci manda questo messaggio, dice: che brividi sentendo la mitica voce di Ezio Luzzi, un saluto a uno degli idoli delle mie domeniche d'infanzia.
Bello, bello, questa è una cosa che credo renda renda poi anche merito di quello che si è seminato in una vita lavorativa, in una vita professionale.
Indubbiamente.
Poi c'era Gianluca che legava il nome di Ezio Luzzi alla Serie B.
Appunto, quello che dicevamo, no?
Sì, ha fatto tantissimi anni la Serie B, insomma.
Campionato tra l'altro che all'epoca...
Campionato tra l'altro che ho valorizzato.
Esatto,
io,
questo perché... volevo dire, sì, sì, sì,
sì.
Però sì, in quegli anni dalla Serie B sono usciti tantissimi giocatori.
Sì, ma eccola la Serie B e poi le nazionali, no? Qual è il fatto? Adesso c'è tutta questa grande crisi. La Serie B è peggio della Serie A, sono tutti stranieri.
Sì, esatto.
Dove vai a prendere? I vivai arrivano e poi dove giocano? Dove li mandi a giocare? Quello esatto, era il vivaio, quello era il serbatoio naturale del calcio italiano e della nazionale italiana.
Da lì uscivano i giovani, perché...
da lì uscivano i giovani, uscivano i campioni, oh, Rossi, tutta quella gente lì, Tardelli, sono usciti tutti dalla Serie B, eh?
Sì, sì, Vierkovud,
ma tutti, Zenga, tutti, no?
Sì, sì, è gente tutti che ha fatto la gavetta, ha fatto quei campi
certo,
e poi era subito pronta per la Serie
certo,
A.
Certo, sicuramente sì.
E leggo l'ultimo messaggio, poi lasciamo Luzzi, perché abbiamo parlato da colleghi radiofonici che grazie al web poi la radio può essere ascoltata ovunque. E allora, un messaggio che arriva dalla Germania, ci sta bene, è Gianluca, che dice: la voce di Luzzi è pura goduria, quante ore passate davanti alla radiolina, un abbraccio. Beh, mi sembra bene.
Un abbraccio anch'io a lui e a tutti voi.
Grazie Ezio, okay, veramente con affetto ti salutiamo, è stata un'emozione averti ospite.
Altrettanto, ciao, saluti a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Ciao.
Lasciamo questa bellissima voce. Ecco, lo sapevo io che chiudevamo, arrivava un messaggio. È arrivato un messaggio
leggiamo,
da
però...
Giuseppe.
Leggilo.
Signor Luzzi, buonasera. Lei e i suoi colleghi di tutto il calcio eravate un appuntamento fisso alla domenica, irrinunciabile. Con le vostre voci sognavamo. Non ha nostalgia di quel calcio? Io tantissimo. La saluto cordialmente. La ringrazio per averci fatto sognare. Giuseppe. Mi dispiace, Giuseppe, che ci è arrivato un attimo in ritardo.
Proprio con un minuto, un secondo di ritardo.
Sì, si è aperto in tardi. Invece c'è un altro messaggio che ti leggo a te, poi andiamo in pubblicità e andiamo a contattare il nostro ultimo ospite, che ci manda questo amico, dice: ma è producente dire che di 18 giocatori ne resteranno solo 4 o 5, non abbiamo ancora vinto il campionato e certe affermazioni possono essere pericolose?
Ma l'affermazione a cui si riferisce il nostro ascoltatore è di Daniele Tittarelli, che fa il giornalista, che guarda, commenta, e ovviamente il suo lavoro è anche quello di dire la sua opinione.
Anche perché stiamo parlando, Daniele parlava di un doppio salto, cioè parlando di questa squadra così come è strutturata per giocare in eccellenza.
Poi credo che sia nelle cose che alzandosi il livello cambiano anche i calciatori, questo accade sempre. Io credo che un calciatore che oggi gioca nell'Ancona sa che deve guadagnarsi la riconferma appunto con le buone prestazioni. Quindi
è giusto anche però magari il punto di vista del nostro ascoltatore, che dice magari il campionato ancora è lungo, dopo questa affermazione qualcuna tira indietro la gamba, perché dice tanto io il prossimo anno non vengo confermato, ma la differenza però è che qui siamo nel campionato ultra dilettantistico e che quindi le porte sono aperte in realtà.
Sì, ma poi c'è un fatto che attraverso le buone prestazioni un calciatore si valorizza anche personalmente, per cui anche chi dovesse andare via dall'Ancona, sicuramente ce ne saranno, dall'Anconitana a fine campionato, andare via col campionato vinto e con una buona performance personale significa poter trovare una squadra adeguata.
E quindi ci fermiamo, ultimo break pubblicitario, e torniamo a parlare però di un altro sport importante per Ancona.
Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ultimo spaccato della puntata odierna di Punto Biancorosso con Ferdinando Vicini. Lasciamo il calcio, parliamo sempre di una sfera rotolante rimbalzante in questo caso, perché ci buttiamo nel basket. Ferdinando.
Sì, buonasera a Sergio Maddaloni, giocatore del Campetto, la squadra che noi quest'anno seguiamo con particolare interesse, la squadra che ha la società che hanno messo nel mirino il rilancio del basket anconetano. Sergio Maddaloni è stato preso perché è uno che i campionati li vince, non a caso l'anno scorso, se non ricordo male, hai vinto un campionato a Civitanova, giusto Sergio?
Sì, buonasera a tutti. Sì, l'anno scorso ho vinto il campionato, la stessa categoria, e quest'anno ci riproviamo, ecco, speriamo bene.
Ecco, che avversario di tante battaglie con Ancona dei Canestri, perché una vita a Senigalli, anche in B1. Ecco, sei arrivato al Campetto, Stamura Campetto, che clima hai trovato, il tuo bilancio di questa prima parte di campionato, visto che siamo all'inizio del girone di ritorno della regular season?
Ho trovato un ambiente bellissimo, una società molto seria, e organizzata e molto ambiziosa, che non guasta. E il bilancio sul campionato, direi finora un campionato pressoché perfetto, siamo primi in classifica, abbiamo un leggero vantaggio sulla seconda e sulle altre.
Neanche tanto leggero, perché insomma poi non sono attaccatissime, no, le inseguitrici, un buchetto
sì,
l'avete scavato.
Abbiamo due partite di vantaggio sulla seconda e poi le terze diciamo le abbiamo staccate abbastanza, ecco dai. Abbiamo un buon margine di sicurezza.
Sì, poi Sergio, ricordavamo anche venerdì scorso che avrete tutte le dirette concorrenti in casa in questo girone di ritorno.
Sì, abbiamo fatto un girone d'andata diciamo al limite della perfezione, perché comunque siamo...
Unica sconfitta a Matelica, giusto?
Sì, abbiamo perso solo a Matelica, che comunque è la... E l'altra che si conterrà il primo posto insieme a noi, perché classifica la mano e sta facendo vedere che è la squadra che può contenderci il primo posto. E le altre siamo andati, le altre, Matelica compresa, le abbiamo affrontate tutte fuori casa. Quindi diciamo che abbiamo fatto un campionato al limite della perfezione proprio per questo, perché siamo andati comunque a vincere sempre in trasferta.
Molto importante, perché appunto lo ripetiamo adesso in rapida successione al Pala Rossini arriveranno nel girone di ritorno tutte le dirette concorrenti. Tra l'altro domenica scorsa avete vinto una partita tutt'altro che semplice, anche per la condizione imperfetta di alcuni di voi, non era facile vincere a Recanati.
Sì, stiamo attraversando un periodo un po' sfortunato, ecco, abbiamo due o tre giocatori importanti con problemi fisici, però stiamo dimostrando comunque di essere una squadra lunga e molto compatta, e quindi stiamo portando a casa sempre risultati importanti, e quello di domenica è uno di questi, perché comunque ci siamo presentati senza il Baldoni, che è il lungo titolare, senza Redox, che è la guardia titolare,
anche Tarolis spesso in panchina, perché mi pare che
Tarolis con problemi di falli
si è caricato di falli.
Abbiamo dato una bella dimostrazione di forza, ecco.
E con Capitan Giacchi con la sua spalla ballerina.
Sì, ma lui è Robocop e Giacchi non sente niente. Spalla, polpaccio, ginocchio.
Gioca sempre e comunque.
Alla fine sempre in campo.
Dicevi del roster lungo, profondo, ma soprattutto profondo grazie anche ai giovani del vivaio, insomma i ragazzi che con voi più esperti formano questo roster che finora appunto ha perso una sola volta. Sì, anche domenica sono stati decisivi, ragazzi.
Esatto, ci sono già dall'inizio dell'anno giovani che comunque in questa categoria ci stanno benissimo, e forse possono stare anche in categorie superiori come Pagliola, Luini, Cent'anni. E così adesso sono giunti anche dei ragazzi ancora più giovani.
2001,
che fa impressione dirlo. E comunque
tra l'altro c'è il figlio, lo dico per chi ci ascolta, c'è il figlio di Giombini.
Esatto, sì. Adesso l'ultimo è Ian Giombini, che anche domenica fa vedere di essere un prospetto molto interessante.
L'ex campione della pallavolo è diventato un vostro tifoso perché viene a vedere le partite.
Sì, c'è la domenica. A seguire il figlio il prodigo.
Che mi pare che anche è stato protagonista dei canestri di pregevole fattura.
sì, ma è un giocatore comunque, adesso si è aggregato a noi da un paio di settimane, quindi ancora deve entrare nei meccanismi, deve imparare gli schemi, ancora sta più a pensare a quello che deve fare piuttosto che giocare con serenità, però si vede che ha delle giocate molto, molto importanti, cioè è un giocatore che fisicamente è devastante già ora e sicuramente maturerà ancora e può essere una colonna portante per questa società sicuramente, poi magari anche per qualcosa, non lo so.
No, questo è importante, io lo sottolineo spesso perché in prospettiva questa squadra ha margini di miglioramento notevoli, perché questi ragazzi sono tanti, insomma, quelli che comunque possono crescere, possono anche grazie al vostro aiuto, insomma, al vedervi, si sa, nel basket è fondamentale la settimana, potersi allenare insieme a compagni e quindi affrontarli nelle partitelle, affrontare compagni esperti e forti aiuta a migliorare molto.
Sì, sì, ma guarda, io ho visto anche un'organizzazione nel vivaio di questa squadra che è molto importante e non penso che nelle Marche ce ne siano tanti di migliori e questi giocatori, due o tre di loro sono già pronti adesso a dare dei minuti importanti in questa categoria e se cresceranno, ma cresceranno sicuramente, potranno essere veramente importanti, veramente dei giocatori, potranno diventare dei giocatori professionisti.
Quindi c'è del talento, insomma, in questi
sì.
ragazzi.
Sì, decisamente.
Sergio,
2001 sono giovani.
Sì, 2001 veramente giovani. Non sono minorenni, praticamente.
Esatto.
Sergio, abbiamo un messaggio da un nostro ascoltatore, Baby. Ciao Sergio, vengo sempre alle partite e vi ho sempre visto vincere. Riusciremo ad andare in Serie B? Io lo spero tanto, ci vediamo domenica a Falconara. Tommaso, 12 anni da Agugliano.
Ma guarda, questa speranza ce l'abbiamo tutti. Noi abbiamo tutti questo obiettivo, inutile nasconderci, ci riusciremo, sai, nessuno è una sfera di cristallo, i presupposti ci sono tutti, la società è sicuramente prontissima per stare in Serie B e anche a livelli superiori, la squadra c'è, speriamo di continuare così.
Perché poi Sergio, diciamolo, forse non tutti quelli che ci ascoltano, perlomeno non tutti lo sanno, per andare in Serie B non basta vincere la regular season,
no.
Arrivare primi.
Bisogna passare un inferno lunghissimo, bisogna vincere le girone Marche e poi bisogna andare a fare il girone nazionale, ti scontri con le altre squadre che hanno vinto gli altri gironi e dopo con interzone varie.
Sì, diciamo che quando si arriva lì ci sono tre posti disponibili.
Sì.
Si fa un primo concentramento, se si riesce a entrare subito bene, altrimenti c'è un'ultima chance, insomma non è facile, no? Anche perché lì poi si incontrano squadre di ottima caratura, le migliori.
Sì, sono squadre tutte attrezzate per andare su come noi e poi sono tutte partite secche e nelle partite secche può succedere di tutto, che sembra una cosa banale ma è veramente così, bisogna arrivarci nelle migliori condizioni fisiche, bisogna arrivarci prima. E quando sei lì devi essere in condizioni fisiche perfette e non avere degli imprevisti, ecco.
Sì, perché poi lì appunto la regular season, insomma, offre, no, il tempo per recuperare, si può perdere a Matelica ed essere lo stesso primi in classifica. Quando poi vai lì nel concentramento nazionale non c'è margine di errore, se perdi sei fuori.
No. Esatto.
Per quanto
esattamente, proprio così.
Sì, per quanto ti riguarda, la tua stagione, il bilancio, sei soddisfatto? Pensi di poter dare di più? Oppure comunque, insomma, pensi di aver dato il contributo che immaginavi?
Ma sai, alla fine io guardo i risultati stanno arrivando, quindi sono soddisfattissimo della stagione e per quanto mi riguarda io sono contento se sto bene fisicamente e per ora sta andando bene, ho avuto un problemino che mi ha dato fastidio da metà novembre fino alla pausa di Natale, ma adesso l'ho risolto e quindi mi sento bene, quindi sì, sono soddisfatto, i risultati ci sono Si può sempre dare di più, se quella è la domanda.
Però... No, vabbè, anche perché tu sei un giocatore da cui si vogliono anche i punti, no? Non solo il resto.
Certo.
Qui penso che sei stato preso anche per questo, hai punti nelle mani. E si sa che nel basket poi i tifosi guardano a quei giocatori che comunque, anche se poi il basket è fatto di tantissime cose, però poi nel tabellino così nudo e crudo restano i punti e i tifosi guardano a quei giocatori che hanno punti nelle mani.
Sì, sì, no, ovviamente così. Io spero di dare il mio contributo e spero che la società sia soddisfatta del mio contributo. Prima di tutto spero però di vincere questo campionato.
Certo, che è la cosa più importante, più importante. Chiudiamo con l'impegno di domenica prossima, derby derbissimo, perché Falconara, quindi il campetto affronta Falconara, Falconara con diversi ex, tra l'altro.
Sì, sì, è una partita molto sentita, andiamo a giocare in un campo che... è molto ostico e non è, diciamo, un campo molto giocabile, cioè dove è facile giocare. E, loro hanno degli infortunati, noi abbiamo degli infortunati, quindi sarà una partita.
Anche qualche tuo ex compagno è a Falconara, no? Che ha giocato con te in passato.
C'è anche un mio grandissimo amico.
Catalani, giusto?
Catalani.
Sì. Eravate insieme a Senigallia.
Non sarà della partita, perché ha un problema al ginocchio adesso.
C'è Chiorri?
Sarà una partita... sì?
C'è Chiorri anche a Falconara.
C'è Chiorri, sì, che era qua l'anno scorso. C'è Nardini, congelatore di Pesaro, che io conosco molto bene. Tanti giocatori, bene o male, arrivati a questa età, li conosci un po' tutti.
Sì,
la squadra è molto tenibile. Poi ripeto, ci troviamo sia noi che loro un po' in deficit di giocatori, quindi sono quelle partite che sono sempre pericolose, perché non i piani tattici possono saltare, loro giocheranno con magari da lungo dei giocatori che sono sempre abituati a giocare da esterno e quindi si mischieranno molto le carte in tavola e quindi sono quelle partite molto insidiose. In più vai a giocare in un campo dove è un campo piccolo e, insomma, è una palestrina e non è mai facile giocare in questi ambienti, quindi sarà dura, però anche lì dobbiamo dimostrare che squadra siamo.
Certo. Bene, ringraziamo Sergio Maddaloni, in bocca al lupo per le prossime partite e soprattutto per il grande obiettivo stagionale, quello di cui ci hai parlato.
E crepi, grazie mille.
Ciao, buona serata.
Ciao.
Lasciamo Sergio Maddaloni, campetto basket, quindi abbiamo chiuso anche la parentesi dedicata a un altro sport. Beh, stavo girovagando come al solito nei siti per trovare qualche notizia, la domanda finale te la faccio. Nazionale, due nomi, Mancini, Conte.
Ma
al momento.
Intanto consentimi di fare un'eccezione di merito. Non sono fra quelli contenti perché... il nostro calcio è stato commissariato, tra l'altro commissariamento completo, perché sia la FIGC che la Lega Calcio sono nelle mani del CONI, nelle mani di Malagò, che tutti conosciamo, pregi e difetti del personaggio, di sicuro è un personaggio a cui piace apparire, a cui piace avere il potere sulle cose. Io ho letto che il prossimo allenatore nazionale lo sceglie Billy Costa Curta. Con tutto il rispetto per il grande giocatore che è stato Billy Costa Curta, io mi chiedo, ma quali sono le competenze manageriali? Perché per fare una scelta del genere non bisogna sapere di calcio, bisogna avere delle competenze manageriali, perché si sta scegliendo in sostanza il manager della azienda Italia Calcio, perché la nazionale italiana, ricordiamolo,
del rilancio, oltretutto sì, in questo momento proprio del rilancio,
perché comunque quella è la locomotiva è il logo del calcio Italia. All'estero guardano i risultati della nazionale ancora più che a quelli dei club. Se vinci il campionato del mondo è una grandissima ricaduta su tutto il movimento, su tutto, anche sugli italiani all'estero, cioè ci sono ricadute enormi sui risultati della nazionale. Ripeto, con tutto il rispetto per la persona Costa Curta, vorrei capire quali sono, diciamo, i criteri alla base delle scelte della scelta di affidare a Costa Curta la scelta dell'allenatore. Mancini e Conte. Io intanto ho già letto che Conte ha ricordato che lui ha ancora 18 mesi
di contratto.
18 anni un po' troppo. 18 mesi di contratto con il Chelsea, quindi già ha messo le mani avanti della serie. Io ho già dato con la nazionale. Poi può succedere di tutto. Secondo me Mancini è quello più vicino alla nazionale, quello che ha maggiori possibilità di sedersi sulla panchina azzurra. Però a questo bisogna aggiungere una considerazione. Chiunque sia il prescelto, chiunque sia il nuovo allenatore nazionale, non è che abbia la bacchetta magica, perché tutti hanno buttato la croce addosso a Ventura per la mancata qualificazione ai mondiali. Ventura colpe ne ha, ma bisogna considerare anche che lo stato oggi del calcio italiano, inteso come giocatori italiani papabili per la nazionale, non è che sia così florido, non è che abbiamo un bacino o comunque un gruppo di giocatori di grandissimo profilo come invece era accaduto in passato. A mio modo di vedere mancano anche quei due o tre personaggi chiave guida per la nazionale, non ci sono, diciamo, quelle personalità spiccate che possano fare da punto di riferimento. Stiamo perdendo l'ultimo, che è Buffon, che secondo me farebbe, per la mia opinione, a fine anno farebbe bene a chiudere da grande, non poi magari a imboccare anche nell'ultimissima parte della sua carriera una parabola discendente. Però in ogni caso non vedo quei giocatori, ecco, di profilo così alto che poi servono per andare avanti nelle grandi competizioni e far crescere anche il gruppo. Quindi compito difficile quello del nuovo allenatore. Vedremo chi sarà il prescelto. Secondo me Mancini ha un buon 60% di possibilità di essere chiamato sulla panchina della nazionale italiana, ma vedo un compito davvero difficile. In bocca al lupo a chiunque e chiunque sia il prescelto.
Chi sarà il prossimo CT della nazionale? Speriamo anche che, visto la debacle così bruciante, la FIGC pensi anche a tutto un discorso di rilancio proprio del calcio in Italia, e quindi magari di aprire la borsa, quella dove ci sono i soldini, nei confronti delle piccole società per la creazione di nuovi campi di allenamento, concedere finanziamenti, cioè far ripartire il calcio dal basso. Però il progetto poi sarebbe lungo, quasi quanto il ritorno in Serie A della Cone.
Però la strada è quella, non è che tu fai risultati in un anno, in due anni, può arrivare il grande risultato in a stretto giro, ma è casuale. Se tu vuoi costruire qualcosa di duraturo, non so, guardiamo la Spagna che non aveva vinto niente per decenni, poi se non le Coppe dei Campioni con il grande Real, ma a livello internazionale non aveva vinto niente. Adesso sono più di 10 anni che la Spagna è, forse 15, che la Spagna è ai vertici. Ma perché? Perché c'è un sotto una struttura che produce calciatori, che produce tecnici, un settore tecnico importante, valido, efficace. Ecco perché è stata creata una struttura e quindi si è lavorato in profondità. Questo bisogna fare in Italia.
Bisognerebbe ricominciare da capo, quindi ritorniamo a parlare di un annoso problema per noi, quello dei campi di allenamento. 7 febbraio, prossimo appuntamento tra... l'ho presa alla larga. 7 febbraio, prossimo appuntamento da parte... incontro tra Stefano Marconi, presidente dell'Anconitana, e l'amministrazione comunale. Si parlerà di Dorico, l'incontro sarà con le altre società che militano e che usano proprio il campo di Viale della Vittoria, quindi basket, il tennis e così via, il calcio anche, perché c'è già una società che è in gestione, il Pietrelacroce. Insomma, si incontreranno tra le anime del Viale della Vittoria e capire quello che è la necessità per ogni società, e da lì magari iniziare a buttare giù questo famoso progetto da presentare, tanto per iniziare la via alla sovrintendenza, per poter iniziare a prendere qualche parere, insomma, quello che si può toccare, quello che non si può toccare, come si deve fare. Insomma, se non si inizia, i pareri non arriveranno mai.
Ma speriamo che si velocizzi questo percorso. Abbiamo raccontato tempo fa la storia dell'Alessandria, che è riuscita a ristrutturare il proprio campo in piena città in tempi molto rapidi,
in un anno
è stato fatto tutto sostanzialmente. Quindi speriamo che anche Marconi riesca a velocizzare il percorso
per avere il famoso campo di allenamento e quant'altro, qualcosina anche di più. Grazie a Ferdinando Vicini, con cui abbiamo parlato, con Domenico Sfrappa, che domani verrà presentato nella sede ufficialmente nella sede dell'Anconitana, con Daniele Titarelli per avere le ultime dal campo, con la voce di tutto il calcio minuto a minuto, Ezio Luzzi, e in chiusura spazio al basket, alla Campetto Globo, con Sergio Maddaloni.
Ringraziamo i nostri ospiti che ci hanno fatto compagnia questa sera, ma soprattutto i nostri ascoltatori, sempre fedeli, sempre arguti con le loro domande, li ringraziamo per la loro attenzione. Buonasera Stefano, e a risentirci domenica.
Domenica, domani 13:10 la replica, e poi il calcio domenica alle ore 15.
Punto biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.